Si può anche accelerare un attimo, ma direi fino al minuto 2:28, vediamo un attimo. Ecco, anche qui lei ha visto fino a questa fase
No, no, no.
pietre che volavano,
No,
cassonetti.
perché quello sarebbe stato pertinente all'incarico che ho ricevuto e ci avrei messo.
Anche questo ce l'ha messo però.
Sì, ma come diceva prima, di certi episodi, se qui ci fossero stati dei cassonetti
Quindi il fatto che
bruciati,
non si vedano vuol dire che lei non ne ha trovati. In
in questo
questa
frangente qui non l'ho
fase non ha
trovato.
trovato un reperto. Grazie. Qui siamo invece nella fase
Qui siamo all'incrocio.
all'incrocio, quando sta per partire la carica, famosa.
Esatto.
Sì. Sì, qui direi che si può andare ancora un po' più avanti, un po' accelerati, perché non è che sia mia intenzione ricostruire i fatti in questa sede, voglio semplicemente avere un attimo qualche chiarimento sui criteri. Avanti, 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 avanti. Fino a quando non si vede la telecamera puntata dal sopra il ponte della ferrovia. Ecco, questo è il momento in cui parte la carica.
Visto che le immagini, no, non me l'aveva chiesto lei, ma le immagini dall'alto c'erano, no, perché prima qualcuno mi aveva contestato che non c'erano le immagini
Non ero stato
dall'alto.
io.
No, no, mi scusi.
Ecco, qui si vede a cosa servono gli scudi. Forse direi che sono stati previdenti questi manifestanti. Scusate il mio commento, forse sciocco. Ecco, anche qui, lei ha visto lanciare pietre in questa fase?
Nella fase antecedente a queste scene qui,
Ma
da
da parte di questo gruppo?
parte di persone che erano nell'area dell'incrocio,
Nell'incrocio, quindi
davanti alle protezioni di
il
Plexiglas.
gruppo era ancora su,
Plexiglas.
davanti alle posizioni, quindi non dietro ma davanti.
Davanti.
Grazie. Quindi qui ancora non si vedono immagini di devastazione e saccheggio. Mi chiedo perché ha inserito questa immagine, seguendo i suoi criteri.
Se adesso andiamo avanti con le immagini, le vediamo.
Per spiegare quello che è successo dopo.
Per dare appunto un percorso, una continuità ai fatti.
Sì, qui siamo su un DVD, le ricorda,
Sì,
24
sì.
minuti, siamo al minuto sesto, non abbiamo ancora visto un episodio di devastazione e saccheggio, secondo la sua definizione. Ecco, io chiederei di fermarci qui. Ecco, volevo farle presente, questo è un dubbio, cioè un dubbio,
Sì.
un dato di fatto che abbiamo riscontrato, forse c'è anche nella relazione tecnica che verrà depositata oggi. Questo reperto dell'immagine sopra la ferrovia, della telecamera sopra la ferrovia, che credo che sia un'immagine di Telegenova, se non erro, nel reperto 181.13 non c'è. Cioè, noi ne prendiamo atto nel DVD, abbiamo visto il suo richiamo al 181.13, però nella copia che abbiamo noi del reperto 181.13 si interrompe e no, a quel minuto e non glielo dico per.
Sì, adesso qui per fare questa verifica avrei bisogno
Sì.
di strumenti tecnici.
Comunque, ecco, io vorrei andare a vedere a questo punto il reperto numero 154.2 dal minuto 31,02 al 31,42. Ah no, scusate, ho errato a correggere. Vorrei vedere sempre 154.2, bene. Dal minuto 15:10 a 16:13. 15:10 a 16:13.
Avvocato, mi scusi, lei parlava del reperto 181.13. che se non sbaglio è quello che era la ripresa dall'alto.
Sì, quella telecamera sopra il ponte della ferrovia, quella da cui si vede la carica.
Sì, ma qui è un altro reperto, senz'altro, non è la stessa immagine.
Qui, no, questa, è, infatti qua siamo andati avanti, No, era la fase prima.
Vabbè.
È l'unica fase del DVD in cui si vede l'inizio della carica di Via Tolemaide. Cioè, quella che, su cui l'ho fatto qualche domanda. Ci siamo? Ecco, qui siamo, siamo nel momento in cui parte la carica, mi corregga se sbaglio, all'incrocio tra Tolemaide e Corso Torino. I carabinieri picchiano e vanno a sinistra, anche qua vanno a sinistra. Il corteo era a destra.
Vanno a destra e a sinistra.
Ecco, qui stiamo, ecco, questo è un giornalista, come si vedrà, un fotografo. Direi di andare fino al minuto 16.13. Ecco qui, anche quello che stava riprendendo ha avuto la sua razione di legnate. Siamo arrivati? Sì, stop. Ecco, queste immagini, domanda di rito, fanno parte di un momento di gestione dell'ordine pubblico. Fanno parte, però, dato che non andavano verso via Tolemaide, dove si è sviluppato poi tutti gli episodi che seguono, andando verso sinistra, lei li ha ritenuti non rilevanti.
Esatto.
Va bene. Allora, no, e purtroppo sono domande che si ripetono, perché un conto, perché comunque sono tanti i fatti, esteso il contesto, tante le vie, quindi purtroppo sono domande. Allora, andrei a vedere il reperto, sempre lo stesso reperto, dal minuto 31,02 al minuto 31,42. No, di questo, sempre dello stesso reperto, 154.2. Possiamo andare avanti. Questa, mi corregga se sbaglio, è un'immagine immediatamente successiva alla carica di via Tolemaide. Ecco, andrei dal 50, adesso al 57,02 al 57,45. Questo è sempre a seguito della prima carica, se mi correggo, se mi sbaglio, se sbaglio mi corregga. Fino al minuto 57.45. Questi sono gli scudi con le rotelle. Ok, basta. Chiederei adesso di vedere. Ecco, scusi, faccio una domanda su questo. Nei DVD non si vede mai, se non erro, manifestanti offesi e feriti. O sbaglio, lei non ha mai inserito. Perché non ha mai inserito immagini di manifestanti feriti. Ma
perché la direttiva non era quella, non era che io dovevo dimostrare quello che mi dice lei in questo momento. Se mi avessero chiesto di mostrare quella, non avrei messo quegli episodi che invece ho messo e avrei seguito.
Questo è avvenuto all'interno di una carica in cui si sono verificati episodi che lei ha qualificato di devastazione e saccheggio, e questo è uno dei tanti risultati, perché lei si vede tanti, poi a seguito della carica ci sono tante immagini di manifestanti che tirano pietre, però diciamo, visto che è lei stesso che ha contestualizzato questi avvenimenti facendoli partire addirittura da 3 chilometri prima e facendo vedere 5 minuti di episodi che non hanno alcuna attinenza con la devastazione e saccheggio, mi sembra forse che fossero più pertinenti queste immagini di manifestanti feriti rispetto alla lotta gladiatoria del Carlini, perché questi sono comunque fatti che si sono verificati all'interno di una carica che poi è stata definita dall'accusa.
Invece, secondo la mia ricostruzione, per me era molto più pertinente far vedere la situazione del corteo, cioè rispetto ai manifestanti che avevamo visto prima nel percorso precedente, qui c'erano, si potevano distinguere da queste protezioni, era più pertinente a tutta la ricostruzione, secondo me, questo rispetto a altri episodi che secondo me forse faranno anche parte di altri procedimenti penali, per quanto ne so io.
Va bene, grazie. Andrei adesso al reperto 192.14. Stiamo pian piano avvicinando verso la fine di questa carrellata. 192.14 al minuto 11.40, 14.45.
Dove siamo? Nel menu?
Sempre... Eh?
Nel menu?
Nel menu siamo sempre fermi a quel frammento della carica. Ecco qua. Le preannuncio la domanda, sarà ora, questa è un'immagine della carica girata da un altro punto di vista, le voglio chiedere più o meno la stessa cosa rispetto a 11:40, 14:45 fino a 14:45. Ecco, questa è la telecamera, la carica vista da una telecamera che segue le forze dell'ordine, dal basso, non più dall'alto, non più da una visione obliqua e sghemba. Sono 3 minuti, un frammento un po' lungo. Ora dovremmo avvicinarci al momento, forse abbiamo anticipato troppo la partenza del filmato. Ecco, io qua le chiedo se non ritiene che questa immagine sia leggermente migliore come qualità, come inquadratura, come vicinanza rispetto a quella che lei ha prodotto nel DVD ripresa dal ponte della ferrovia, della quale tre peraltro non abbiamo trovato traccia nel reperto.
Secondo me nel nostro DVD l'abbiamo mostrato ampiamente dall'alto e dal basso questa situazione.
No, l'inizio della carica è solamente quell'immagine che, se vuole possiamo tornare, però è solamente quell'immagine, possiamo vedere
Secondo me l'abbiamo mostrata sia dall'alto che dal basso.
No, sto parlando non di tutto quello che è successo in via Tolemaide, della carica, ossia di quel momento di rottura
sì.
dell'equilibrio che c'era fino a quel momento, almeno in quel punto. Ecco, puoi andare avanti, perché prima non si vedeva nulla riguardo alla carica. Questo è il DVD. Sì, scusate, non ho spiegato. Siamo tornati al DVD, al minuto 5:50, è quello che... Ecco, qui la carica si passa a una fase successiva, qua la carica è già finita. Quindi tutto quello che attiene all'inizio della carica si è esaurito in quel frammento di una decina di secondi. L'altra... Sì, poi possiamo andare avanti ancora nella visione della cassetta. Qui possiamo stoppiamo sul DVD. ci siamo arrivati. No. C'è un poliziotto, un carabiniere che nonostante la maschera antigas si sente molto male. Sì, ecco, io vediamo ancora l'immagine di quanto che può essere utile a capire quanto sono dannosi questi gas.
Presidente, i commenti fanno parte del controesame, quindi c'è massima libertà, poi ognuno fa i suoi commenti.
Chiedo scusa, ha ragione, ritiro i commenti. Andrei adesso al minuto 16:20, sempre dello stesso reperto. Pochi, siamo quasi a Corso Italia. Quasi. Ragazzi, se ne vogliamo interessare a Corso Italia. Allora, 16:20... Qui siamo in un cortiletto adiacente a via Tolemaide. A via Tolemaide. Chiaramente hanno cercato riparo lì dentro alcuni manifestanti. Arriverei fino al minuto 17:18. Ci stiamo arrivando. Questo è sempre il reperto numero 154.2. Questa è un'immagine che non c'entra rispetto a quello che volevo far vedere, ma è subito dopo quella. Al 17:15 riprende. Ecco, possiamo tornare un attimo indietro su questa immagine, gentilmente. Ecco, qui c'è un manifestante già a terra, in atto di fuga. E se me la stoppi sul gas, ecco. Qui il carabiniere sta spruzzando ad un manifestante a terra del gas urticante o comunque in faccia con una bomboletta. Ecco, lei perché ha ritenuto questa scena di non inserirla visto che è venuta all'interno della carica? Mi dispiace, io devo
sono scelte quelle delle scene, cioè a un certo punto uno si è diventato tre scene che ci sono da tutti i reperti. Se lei va avanti con quelle cassette ne troviamo tantissime altre
scene. Di scene come queste ne troviamo tantissime altre.
Di scene che riguardano quel momento della carica, del corteo che arretra, di via Casaregis.
No, nel DVD, allora, se le azioni determinano sempre delle reazioni, nel DVD io vedo soltanto, a parte i primi 7 minuti dove siamo tutti d'accordo che non c'è nulla, vedo soltanto manifestanti che lanciano pietre. Ora, penso che nell'ambito di una ricostruzione corretta dal punto di vista della rappresentatività di quello che è successo, è singolare che nell'arco di un periodo temporale di circa un'ora, perché qui siamo poco dopo la carica di Via Tolemaide, lei abbia fatto una selezione non di un campione di tutte le immagini più significative o meno di quello che è successo, quindi un manifestante ferito come abbiamo visto, un manifestante che lancia la pietra, un poliziotto che cade, perché sono queste le cose che sono successe. C'è stata un'azione, una reazione, una risposta. Cioè lei fa vedere soltanto nel DVD, soltanto il momento del lancio della pietra. Poi non si sa se chi ha lanciato la pietra ha preso prima una manganellata che gli ha rotto la testa oppure l'ha presa dopo. Come fa a dire che la sua è una ricostruzione dei fatti se ha tagliato sistematicamente tutte queste scene? A meno che lei non dica che non ha fatto un prodotto assolutamente non rappresentativo della realtà. Però io non credo che le sia stato chiesto questo, credo che le sia stato chiesto di verificare, anche perché le è stato chiesto di fare
Avvocato,
un lavoro.
Siamo un po' fuori dalla domanda.
Siamo fuori dalla domanda. Mi scusi, mi sono lasciato.
Sta facendo tesi, antitesi e sintesi.
Ha ragione, perché io sostituisco anche l'avvocato Bonamassa, che è il mio maestro. È il mio maestro. Allora, andrei l'ultimo frammento di pochi secondi nell'ambito di questo reperto dal minuto 18 e 16. Ecco, qui si vede, questi cortei erano assistiti anche da ambulanze improvvisate e questa è una scena che io definirei di una macchina al pari di tante che lei ha inserito dentro il DVD. Io mi chiedo, perché ha inserito solo certe macchine? No, perché qui siamo finiti su un oggetto specifico, ossia una vettura. Qui c'è una vettura adibita a uso ambulanza, assolutamente devastata, al pari di tante altre che abbiamo visto. Mi chiedo, questa non l'ha inserita perché? Cioè, non voglio darle la risposta io, perché sennò vengo eccepito. Va bene, stop. Stop. Andrei, ora l'ultimo, chiedo ancora un po' di pazienza, e mi rimane qualche immagine su Corso Italia, che riguarda l'ultimo DVD, e penso che in una decina di minuti si finisca. Allora, il reperto è, vorrei vedere prima il terzo DVD, il primo frammento, sono 48 secondi, con calma. Il reperto 188.20. Il cugino? No. No, lo faccio tutte e due, ormai abbiamo finito. Sì. Sì, sono due, tre. Ma sono pochissime. No, non siamo noi. Questa è ora. Ora tagliera. Sono tre. Va al minuto 7 ore e 57 minuti. Però prima voglio vedere il DVD. Sì. Condenso. Sì. Io grazie. Allora, il primo filmato del DVD, il primo frammento, sul 21 luglio, sono 48 secondi in cui, per ragioni, cioè io posso anticipare, sì. Se lei è concorde con me, in cui non possiamo vederli un secondo, sì? Sono anche qui le immagini sempre del corteo Carlini, che evidentemente nel contesto dello stadio Carlini. Però anche qui il 48 il primo frammento non c'è
nulla.
Perfetto, possiamo passare al secondo frammento. Dal minuto 0 al minuto 0.35. No, quel secondo frammento. Secondo. Sì, qui le faccio una domanda di carattere più tecnico. Ecco. A un certo punto si dovrebbero vedere le immagini dell'elicottero della Polizia di Stato. Non si vedono.
Si vedono. Ecco. Questo è il cane. Siamo quasi.
Ecco, questo è l'elicottero giusto della Polizia di Stato.
Sì.
Ma qui è una domanda che mi è venuta. Cioè, adesso l'immagine rimane identica. Ecco, però c'è una banda nera sotto. Come si spiega che è stata tolta la...
Cioè... Non lo so, io questa è l'immagine che ho trovato sul reperto e questa è l'immagine che abbiamo inserito nel DVD. Noi non abbiamo...
Cioè lei
non ha
utilizzato un reperto in cui l'immagine della Polizia di Stato continuava e poi è passato ad un altro reperto in cui la scritta è stata cancellata e li ha collazionati, o è lo stesso reperto integro che lei ha utilizzato?
Io ho dato i minuti, ora qui non so dove siamo.
Cambia reperto, non so se si passa. Siamo al minuto 0.38 del secondo frammento. Questo ci risulta essere un reperto della media, quindi sembra che abbia cambiato il proprio reperto. Mi chiedevo la ragione, visto che non c'è soluzione di continuità nelle immagini. E l'elicottero sembra strano che non abbia avuto a disposizione quel materiale.
Siamo nel filmato numero 2, giusto?
Sì.
Del DVD numero 3.
Sì.
Da 0.35... a 1 e 21 sono prese da RTI Mediaset, queste immagini.
Ma perché lei è passato dalla ripresa della Polizia di Stato? No, è una richiesta di chiarimenti, perché non ha continuato con le stesse immagini della Polizia di Stato, cioè preferiva che non si vedesse la scritta Polizia di Stato?
Assolutamente, per me il reperto...
Era più comodo andare avanti con lo stesso reperto.
Ma se allora ci siamo complicati la vita, non lo so, scelto questo.
Sì, no, non è. Allora, poi andrei al terzo frammento. Niente, al terzo frammento non c'è, mi sembra che anche fino al minuto 1 e 11 non ci sia alcuna devastazione, se lei è d'accordo con me possiamo evitare di vederlo. E poi andrei al reperto invece 188.20, che sono immagini dell'elicottero della Polizia di Stato. Al minuto 7 ore, 57 minuti e 45 secondi. Scusate. 57 minuti e 45 secondi. Ecco, qui siamo nell'ambito... Siamo, sa dirmi, posso dirglielo io se mai mi contraddice, se no, siamo andati un po' avanti forse in questa 7 minuti 57.45, chiederei di andare un po' indietro ancora allora, perché forse c'è un disallineamento dei minuti. Ancora, non sono i minuti che avevo selezionato. Ecco, stop. Qui siamo in Corso Italia, dopo la prima carica, credo che sia, poi salvo la ricostruzione più esatta, in futuro, intorno alle 17 o 16, siamo oltre Via Zara qua. C'è ancora una parte consistente del corteo che è rimasta tagliata fuori, che è rimasta dietro. Qui lei vede immagini di... danneggiamenti.
Vedo l'immagine che vede lei.
Ecco, quindi non le vede, sì. Infatti queste non le ha inserite. Però secondo me sono sempre, mi chiedo di guardarle ancora con attenzione.
Non sono il nostro DVD, questo è il reperto.
Questo è un reperto, sì, è un reperto. Ci sono dei manifestanti con le braccia alzate. Il corteo qui continuava per alcune centinaia di metri ancora verso Bocca d'Asse. Qui la telecamera è puntata contro qualche manifestante che lancia una pietra, quindi all'elicottero è abbastanza chiaro chi sta lanciando le pietre. Ecco, lei non ritiene, qui stiamo procedendo per reati nei quali l'elemento costitutivo è il pericolo per l'ordine pubblico, non ritiene che anche questa sia un momento determinante dell'aspetto della gestione dell'ordine pubblico a Genova in quei giorni, che sia complementare se non integrante dell'incarico che le era stato conferito?
Lei mi parla delle ore 17 seguenti, giusto?
Sì, questa è la carica che continua.
Sì. In questo momento, in quest'epoca qui, erano in corso sia devastazioni che saccheggi e incendio di auto nella zona di San Fruttuoso. Noi abbiamo rappresentato quello che c'era stato richiesto, ovvero l'incendio delle autovetture e tutto il resto.
Esatto, gli incendi c'erano in San Fruttuoso, qui c'era la polizia in Corso Italia.
C'era anche a San Fruttuoso. Successivamente c'era stato l'intervento della polizia, ma le devastazioni erano in corso nella zona di San Fruttuoso.
Laringa, questa è una precisazione molto importante, perché le devastazioni erano o danneggiamenti, questo vedremo poi in seguito di che cosa si tratta, erano in corso a San Fruttuoso e qui vediamo una durissima e violenta carica della polizia in Corso Italia. In quel momento lei mi ha detto che stava su. Grazie. E io vedrei ancora un reperto che è veramente il penultimo, che è il numero 151.29.C054, dal minuto 1.39.40 al minuto 1.42.47. mi scusi, a lei risulta che in quella zona della città dove nella stessa ora c'erano quegli episodi di cui parlava, dalle parti di Terralba, ci siano stati...
Dalle parti di Piazza Giusti.
Piazza Giusti. Ci siano stati interventi del genere da parte della polizia?
Sono intervenute la polizia, sì. Grazie.
...139-40... ecco, queste sono immagini della RAI, appena dopo la carica di Punta Vagno. Questa è una fase che viene circa un'ora o due ore prima di quella che abbiamo visto precedente dell'elicottero. Qui l'audio non ce l'abbiamo. Ecco, io vi chiederei di passare all'ultimissimo frammento di pochi secondi, che è nel reperto 192.2. Dal 19.55 al 20.35. l'ultimo. 1975, vai. Un po' avanti veloce. Un po' avanti veloce. È 19. Eh? 192, 20, 19, 55. No. Abbiamo sbagliato il reperto. È stato fatto un errore di reperto. Scusate. Ecco, dovrebbe essere pronto. Qui sono sempre le immagini girate durante la prima carica. Peccato che manchi il video, il sonoro. Qui c'è un blindato che avanza. Ecco, questa è un'immagine ripresa dall'interno di un'aiola e l'audio, io lo anticipo, però potrà essere verificato, è di una giornalista che dice basta, per favore, sono della stampa.
Scusi Presidente, siamo sempre nei commenti, ora, cioè, io capisco che ogni tanto uno possa venire qualche commento da fare, però le immagini sono immagini, non è che poi possiamo avere le trascrizioni dei verbali con i commenti dell'Avvocato Rossi, cioè, io comprendo che ogni tanto qualche commento scappi, ma cioè, che l'Avvocato Rossi ci descriva a sue parole, cioè, già fa delle affermazioni, dice cioè, questa è la prima carica, questo è l'orario, questo è quello che sta succedendo, cioè, queste sono affermazioni che sta facendo l'Avvocato Rossi, per carità, può anche essere che corrispondano a verità, ma gli elementi di prova in un processo entrano in una maniera diversa.
Credo. Allora lo chiedo al dottor Corda se risulta che questa
se sia... lo vuole chiedere al dottor Corda chiede al dottor Corda quello che vuole però non faccia lei le affermazioni in ordine al contenuto di video cioè non è questo il modo in cui le prove entrano in un processo.
Concordo con l'osservazione, mi scusi, sono
no, non sono dottore, prima di
dottore,
tutto
non è dottore,
specifichiamo che non sono dottore.
Volevo chiederle se ha visto questa scena e se può dire a che cosa si riferisce, quando è stata girata e se si ricorda il sonoro.
Mi chiede un po' l'impossibile, in mezzo a tutte le scene che ho visto, ricordare questa scena.
Perché questa è una scena che nei reperti, è in quasi tutti i reperti, in quasi tutti i montaggi di su Genova, quindi è abbastanza nota. Comunque se non se la ricorda ne prendo atto. Grazie, io non ho altro da chiedere.
Avvocato Taddei, difesa.
Buongiorno. No, io volevo chiederle due
chiarimenti, un chiarimento preliminare alla mia domanda relativa poi ai DVD che lei ha realizzato. Tanto le volevo chiedere se durante le fasi di montaggio di questi DVD ha incontrato, o i suoi collaboratori, ha incontrato dei problemi relativi alle sequenze, alla sequenza temporale delle immagini che stavate montando, quindi se può essere capitato in alcuni casi dover poi procedere nuovamente al montaggio. Questa è una mia richiesta di chiarimento in merito alla sua metodologia di lavoro.
È come quando uno scrive un tema che lo fa in brutta, corregge,
chiaramente,
conoscevo già. È chiaro che sia capitato, però questo prima di depositare il lavoro.
No, certamente, durante la fase di preparazione ho specificato Dunque, io avevo un paio di richieste di chiarimento sul primo DVD, filmato, direi, 2A, quello relativo. Ecco, ci sono delle immagini nel primo DVD filmato 2A alla clip 10, minuto 4:43, 5:15. Relativamente a questa fase che chiaramente andrebbe vista, diciamo, con la parte leggermente precedente con quella leggermente successiva a questa clip, quindi relativamente alle clip 9 e 11, quindi un attimo solo che... Allora, si parla dal minuto 3:40 al minuto 4:43, si vede la clip 9. Ecco, successivamente la clip 10 inizia al minuto 4:43 e poi si arriva fino al minuto 5:15, si tratta del reperto 41. Le volevo chiedere se quale criterio di paragone, di confronto ha utilizzato, se ne ha utilizzati, ai fini di determinare la collocazione temporale di queste immagini in relazione alla giornata del 20, cioè se ha utilizzato ad esempio, lei ci ha riferito telecamere del traffico, riprese dagli elicotteri, cose del genere. Cioè, chiara la domanda, no?
Questa immagine è temporalmente corretta.
Sì, infatti bisogna aspettare ancora qualche istante perché dal minuto 4, secondo 43 che parte la clip 10. Ecco, scusi, le chiedo se possiamo un attimo interrompere qui. Qua siamo alla clip 9.
Sì.
Lei ci ha riferito la collocazione temporale, se volesse nuovamente precisarla, se in questo momento la ricorda, in merito all'orario in cui sono state girate queste immagini. Ad esempio, c'è un orario sovraimpresso.
Intorno alle ore 13, sì.
Sì, è stato ritenuto attendibile questo orario.
È stato ritenuto attendibile, sì.
Ecco, se andiamo un attimo avanti alla clip successiva, avevo una richiesta di...
Ecco. Qui siamo in piazza Tomaseo, però
sì.
Questa è un'inesattezza. Questa clip temporalmente non è sequenziale nel contesto di quella che abbiamo visto in precedenza.
Ecco, infatti era proprio quello che le volevo chiedere. Ci può spiegare che problema c'è su questa clip?
Che, avendola vista più attentamente, posso dire che questa clip va collocata nel pomeriggio. Nel pomeriggio e non alle ore 13.
Ecco, questo lei lo ha dedotto dalla caratteristica dalla luce delle immagini, dal confronto con il reperto?
L'ho dedotto, oltre che, va bene, dalla luce delle immagini, forse ci sono le ombre leggermente più lunghe.
Sì, che è la cosa che, diciamo, che risulta evidente.
Però anche lasciando scorrere praticamente poi tutto il reperto, mi sono reso conto che era forse più attendibile un orario intorno, addirittura dopo le 16:30, potrei dire.
Ecco, quindi
la considerazione proprio delle ombre, di queste cose qui.
Sì, a questo punto la mia domanda è finita.
E nel questo senso, vale anche per la...
Su questa domanda relativamente 12, a questa qui.
Ecco.
E poi c'è un altro episodio che le volevo segnalare. Mi rendo conto che qua abbiamo un compito un po' antipatico di fare le pulci al suo lavoro. Si parla sempre del primo DVD, il filmato è la, dunque è il filmato sempre 2A, direi. Clip numero 17, dal minuto 7.28 al minuto 7.55 del, del filmato.
Sì.
Ecco, qua siamo, in che zona siamo, se ci vuole dire anche la zona e l'orario che avevate secondo la vostra ricostruzione.
Qui siamo all'altezza di via Montevideo.
Ecco, se possiamo andare un attimo avanti. Ecco, se ci può un attimo descrivere cosa, in quale momento siamo di...
siamo
cosa, cosa si vede, lo vediamo tutti, però diciamo se può dirci, contestualizzarci un attimo in base alla ricostruzione che... ha fatto anche in relazione alle immagini precedenti e poi a quelle che si vedremo tra un attimo.
Ci stiamo spostando verso Corso Gastaldi con le immagini da Piazza Tomaseo, quindi in epoca successiva alle ore 13.
Quindi in epoca successiva alle immagini che abbiamo visto prima.
Esatto.
Ecco, se possiamo andare un attimo oltre. Ecco, in questo momento... questo momento è successivo, quindi...
Qui, come ho già specificato, per i danni non è che siano sequenziali, temporalmente.
Sì, sì, poi è chiaro che è un discorso di valutazione, però mi chiedevo se questa immagine è successiva a quella che abbiamo vista prima, in base a quello che avete ricostruito voi, cioè se è un'immagine, diciamo, che... girata, evidentemente è un'altra inquadratura, quindi si parla di... è un'immagine girata dopo i fatti che abbiamo visto,
esatto,
prima o prima.
Esatto.
Ecco, mi scusi, qua c'è un'altra inquadratura, siamo alla una ripresa dall'alto.
Che clip è?
Allora, siamo al minuto 6.47, quindi direi che è la clip 15, sempre dello stesso filmato 2A del primo DVD. Ecco, solo una richiesta di chiarimento a questo punto, se ci può dire se queste immagini sono successive a quelle che abbiamo visto prima, se possiamo andare un attimo avanti magari.
Rispetto all'autovettura che vediamo già bruciata è antecedente questa.
Quindi queste sono immagini che si collocano prima rispetto a quelle che abbiamo già visto.
Sì.
Se possiamo andare alla clip successiva un attimo, questa è la clip 15 direi. Ecco, le volevo soltanto chiedere a questo punto se vediamo, se visioniamo la clip successiva, se ci poteva chiarire le ragioni per cui avete, cioè, ritenuto di montare queste immagini in questo modo.
Se possiamo andare avanti, scusa, alla clip 16 o 17, 7.28. Clip 17. Possiamo anche andare un po' così.
Ecco, mi scusi un attimo, queste immagini sono successive rispetto a quelle che abbiamo visto all'inizio della macchina che brucia?
Queste immagini sono circa le ore tra le 13 e le 13.30, circa.
Sì, infatti la mia domanda era diversa, più o meno temporalmente abbiamo capito che si tratta di... di quegli orari intorno dalle 13 alle 13.30. Volevo capire se queste immagini sono successive o antecedenti rispetto a quelle dall'alto e a quelle della macchina che abbiamo visto prima.
Per me sono più o meno nello stesso contesto, ecco.
Sì, però le chiedevo di essere un po' più preciso.
dove potevo essere più preciso con i riferimenti orari, io li ho dati.
Quindi non sa dire se si tratta di immagini che sono successive all'immagine dell'auto che brucia o se sono antecedenti?
O addirittura contestuali.
Addirittura contestuali. Bisogna un attimo tornare un attimo indietro. Ah, no. Ecco, mi scusi, queste immagini qua, in base a questa sequenza, lei ritiene, secondo la sua ricostruzione, sono successive o antecedenti a quelle che abbiamo visto prima con la ripresa dall'angolo di via Montevideo? Cioè...
Sono contestuali agli episodi che sono venuti via Montevideo da Tomaseo a...
No, che si tratta degli stessi luoghi, io avevo bisogno di una precisazione, senza entrare assolutamente in polemica.
Che sta bruciando, è senz'altro prima rispetto a quando la vediamo bruciare.
E quindi è antecedente rispetto, ecco, infatti la mia domanda preliminare era se durante la fase di montaggio avete seguito, quindi per quanto più rigoroso possibile, la successione cronologica dei fatti, oppure... Avete ritenuto anche di prendere una certa libertà relativa, diciamo, sulla successione cronologica?
Abbiamo seguito senz'altro svolgersi dei fatti rispetto ai luoghi. Ora, se poi nello stesso luogo c'è stato un lancio di pietra, un incendio di macchina, dire prima ha lanciato la pietra, poi ho incendiato la macchina, il contesto è quello. Ecco.
Quindi vi siete limitati a una descrizione del contesto senza entrare troppo nei dettagli della successione temporale dei fatti?
Esatto. Dove era possibile, però abbiamo anche... Insomma.
Adesso c'era un'ultima... Chiedo un attimo di pazienza, che devo fare un'ultima domanda. Sì. Ovviamente è necessario cambiare il DVD. Scusa, forse è lo stesso DVD, scusa, sbaglio qui. Sì, sempre il primo, sì, hai ragione. Scusate. Ecco, scusi, non dobbiamo cambiare DVD, restiamo sempre sul primo, Si parla del filmato 2.
Filmato 2.
Quello che abbiamo visto prima è il filmato 2A, questo è il filmato 2 invece. Si parla del filmato 2 del minuto 7.37 al minuto 9.28, si parla di clip numero 12 e 13 provenienti entrambe da un reperto 164.023, filmato 2, sì.
Luna rossa,
esatto, reperto 164.023, l'avevo definito luna rossa. Ecco, le volevo chiedere se visionando queste due clip lei ci conferma se dobbiamo andare avanti così in questo metodo un po' artigianale, però. Thank you. dal minuto 7.37 fino al minuto 8.25 si parla della clip numero 12, dal minuto 8.25 al minuto 9.28 si parla della clip numero 13. Le volevo soltanto chiedere, una volta viste le immagini, se ritiene esatta questa collocazione delle immagini in successione temporale.
Qui non ho dato riferimenti temporali durante il mio esame.
Quindi è possibile che durante l'utilizzo del reperto voi abbiate, questo glielo dico, è possibile che durante l'utilizzo del reperto abbiate invertito due sequenze in fase di montaggio?
Cioè che immagini dello stesso reperto siano state montate quelle successive prima e sì, quelle antecedenti dopo.
E direi che è finito qua, perché
potrebbe dire sì.
Siamo già passati al reperto successivo.
Se è il caso di esibirlo, potrebbe anche essere successo questo.
Sì. Non so se il tribunale lo ritiene, è possibile visionare il reperto. Ecco, visioniamo un attimo il reperto originale per capire se c'è stato qualche problema. Queste sono immagini che non... Ecco, lei mi scusi, lei ha già visto scorrere delle immagini riprodotte nel suo DVD, di quelle che abbiamo appena visto?
Sì, mi pare di sì.
Ecco.
Sì, sì.
Posso essere un po' suggestivo, mica è l'immagine in cui c'è una folla di persone che scorre in direzione, nella zona di Via Felice, un gruppo di persone preso da lontano con un solo, in primo piano un cassonetto, e un gruppo di persone che corre, diciamo. L'abbiamo già vista questa immagine nel reperto?
Sì, con lo sfondo di Cavallotti.
Esattamente. Se possiamo andare avanti, magari nella visione del reperto originale. Ecco, questa scena qui, l'abbiamo già vista nel DVD?
Sì, c'è la persona che passa in bicicletta.
Sì.
Sì, è un riferimento, sì.
Ecco, questo riferimento qua, nel DVD abbiamo visto che invece è precedente. Questo può essere dovuto ad una scelta, oppure può essere una svista, le chiedo, insomma, se chiarirci questo dubbio che mi viene.
No, probabilmente è successo in fase di montaggio che abbiamo ritenuto di montare prima quella scena rispetto a questa, ma...
Quindi è in fase di montaggio poteste aver ritenuto opportuno posticipare una scena e anticiparne un'altra?
No, forse sequenzialmente ci sembrava più logico la scena che abbiamo messo a noi, però...
Quindi diciamo... Sotto forma interpretazione delle immagini che avete, della ricostruzione della sequenza dei fatti, oppure semplicemente perché si trattava di immagini che ritenevate precedenti sul reperto rispetto a quelle
per il percorso, va in Corsa Italia, Cavallotti e poi De Gaspari.
Però sono fatti che nel reperto risultano successivi. Ecco, quindi questo ce lo conferma.
L'ho visto adesso, conferma.
Benissimo. Le faccio un'ultimissima domanda, le chiedo in merito, invece qua non abbiamo più bisogno dell'ausilio delle immagini, le volevo chiedere questo. Durante la fase di acquisizione dei reperti che avete, diciamo, di cui una parte sono nel fascicolo del pubblico ministero, anche quindi di cui stiamo parlando, voi avete fatto un'opera di catalogazione, immagino, oltre a dare un numero di reperto. Voi questi reperti li avete in qualche modo descritti, avete redatto una scheda, diciamo, individuale per ogni reperto, o vi siete limitati a dare un numero al reperto stesso, provenienza, numero, durata, supporto?
Allora, in un primo momento noi quando raccoglievamo i reperti, visto che in procura non avevamo ancora dotati di mezzi per l'archiviazione digitale eccetera eccetera, guardavamo quando era possibile, perché se già era un supporto Betacam per noi diventava impossibile vedere il contenuto del reperto. Per i reperti che era possibile, noi...
Per quale motivo, scusi, magari se lo può spiegare al tribunale, visto che era impossibile vedere i reperti Betacam?
Perché all'inizio non avevamo un lettore Betacam, per cui...
Ah, ok.
Penso che sia stato un problema comune, con altre...
Scusi se l'ho interrotta.
Ecco, a quel punto lì noi all'inizio facevamo una relazione di quello che era contenuto nella cassetta VHS oppure nel CD.
Ecco, si trattava di una descrizione dettagliata o di una descrizione, diciamo, generica, cioè contenuto, visto che a volte si tratta di reperti di una certa lunghezza. Le chiedevo se avete redatto una descrizione limitatamente a numero di reperto, formato, quindi per esempio VHS, Betacam... quello che è, il contenuto, diciamo, molto sintetico delle immagini e basta, oppure, la mia domanda è, o in alternativa avete visionato integralmente il reperto e avete, diciamo,
dove abbiamo fatto
una piccola relazione.
Fatto questa piccola relazione, che poi era un riassunto di quello che era, noi facciamo sempre riassunti, riassunto di quello che era contenuto nel reperto, l'abbiamo visionato tutto, cioè non è che...
Quindi evidenziando, ad esempio, che cosa con il contenuto del reperto, la sequenza delle immagini?
Quello che era riprodotto sopra, cioè raccontavamo delle immagini.
Ecco, analizzando eventualmente anche la presenza di interruzioni nelle riprese, cose del genere?
No, su quello non è che abbiamo dato particolare risalto.
Quindi avete soltanto descritto le immagini?
Anche perché per noi quello lì era reperto. Così,
ecco, eventualmente facendo un'opera, diciamo, di collocazione temporale del tipo, ad esempio, reperti in cui possono esserci delle inversioni tra il 21 e il 20 e poi successivamente il 21, cose del genere?
No, noi descrivavamo quello che si vedeva nella nostra cassetta. Effettivamente in molte cassette si parte col 20, con l'episodio del 20, poi magari c'è inserito il 21, poi c'è qualche immagine che non so riguarda la sera davanti alla scuola Diaz, poi si riparte col 20 e noi facevamo una descrizione di quello che era contenuto lì, seguendo le immagini che mano a mano venivano proposte.
Quindi anche descrivendo anche il cambio delle scene, i luoghi che erano diversi rispetto a quelli che aveva visto prima.
Questo sì.
La ringrazio, non altre domande.
Avvocato D'Addabbo, volevo soltanto una domanda che in realtà è una precisazione di una domanda che le ho fatto alla scorsa udienza e riguarda sempre questo elenco a sua firma dei reperti, perché purtroppo ho cercato di leggerlo anche sulla base delle indicazioni che mi aveva dato, ma ugualmente non ho ben chiaro. Volevo capire come in realtà è stato organizzato, cioè qui c'è, per esempio, nella prima colonna c'è il numero del reperto, poi c'è la descrizione del contenuto, tipo VHS, numero 3 VHS Sony, relative contestazioni,
sì, sì.
Piazza Marsale e Piazzale Kennedy. Dopodiché, oppure appunto VHS Telegenova, eccetera. Dopodiché, nell'altra colonna è indicato l'ordine di esibizione in base alla quale...
Sì, questi erano appunti fatti per me, in effetti nell'ultima colonna non è specificato, ma sono riportati quei dati che erano a nostra disposizione, tipo...
Non ho capito. Cioè, questa colonna...
L'ultima colonna.
No, io dicevo la penultima. Per esempio... VHS Telecittà, numero 42, VHS Telecittà, ordine esibizione 27/7/2001, notificata 28/2001 a Giaccone Giovanni. Dopodiché questo indica il, diciamo, il provvedimento in base al quale...
Cioè l'ordine, di sì, l'ordine di esibizione, sequestro, di esibizione, e quando è stata fatta la notifica, chi è stato notificato l'atto?
A chi? E da chi è stato notificato l'atto?
Se le interessa specificatamente ci vado a vedere se è a mia disposizione.
No, no, su era qualche... appunto per capire se questo elenco era completo o incompleto, perché cercavo, no, di, insomma, di ricostruire un po' le vicende, le vicissitudini dei reperti, ma non riuscivo. E l'ultima colonna quindi indica, non... perché io pensavo indicasse che...
La provenienza, però la provenienza...
Digos di Genova che ha esibito, che ha notificato l'ordine di esibizione.
No, la Digos di Genova ha portato il reperto in procura.
Ho capito. E quindi nell'ultima colonna è indicato appunto la, diciamo, l'autorità o comunque sì, sì, che l'ha portata poi materialmente in procura. Ah, va bene, grazie. E, mi scusi, l'ultima invece, l'ultima domanda. Volevo sapere, nell'esame appunto, nella visione di tutti questi reperti che lei ci ha detto... Volevo sapere se rispetto, certo appunto lei ha montato i tre DVD sulla base delle indicazioni ricevute eccetera eccetera, volevo sapere però dalla visione di questi reperti, come ha detto lei, cioè sicuramente no, avrà preso visione di quelli che lei ha definito abusi delle forze dell'ordine che poteva, insomma in teoria no, potrebbero integrare anche delle ipotesi di reato, volevo sapere se in qualche momento... Lei ha fatto comunicazione comunque ai PM, ai sostituti procuratori di eventuali reati che lei, cioè, ai quali non ha assistito direttamente, ma nella visione dei reperti sicuramente ha, come dire, li ha presi perlomeno.
Io archiviavo i filmati, le spiego di nuovo il procedimento. Queste immagini erano a disposizione di tutti i PM, che conducevano indagini su fatti del G8, quindi a me risulta che siano state fatte indagini anche in questo...
Sì, sì, no, infatti le ho fatto semplicemente la domanda se lei personalmente, diciamo, di fronte a delle immagini di abusi o comunque reati anche gravi commessi dalle forze dell'ordine nel corso di quelle giornate, ha segnalato questo tipo, quelle immagini che le vedeva, è chiaro che non più di quello ovviamente...
No, no.
Va bene, non ho nessun'altra domanda, grazie.
Avvocato Famularo, sostituzione di Pagano, difesa Monai. Io ho proprio qualche brevissima domanda, non credo neanche di aver bisogno del supporto video, nel senso che avrei voluto far vedere al test i primi 4 minuti del secondo DVD, diciamo la prima parte, quello che poi descrive il corteo delle tute bianche, ma l'abbiamo già visto prima, l'ha fatto già vedere l'avvocato Rossi, quindi ritengo superfluo, solo qualche puntualizzazione. Il corteo del Carlini, diciamo, a che ora parte, secondo la sua ricostruzione?
Allora... Senz'altro intorno alle 14.30 è all'incrocio con via Tassori e Castaldi, intorno alle ore successive alle ore 12, ecco, in epoca successiva alle ore 12.
Sì,
ora poi...
Sì, nel corso dell'esame PM aveva detto ore 13.
Sì, appunto, in epoca successiva alle ore 12.
Che percorso segue, ce lo può ricordare?
Sì, da Carlini... Si scende da Corso Europa e da Corso Europa, dopo aver attraversato l'incrocio con via Barile e via Filippo Coridoni, si scende in Corso Gastaldi. Corso Gastaldi si arriva all'altezza di via Dassori, ponte di Teralba, proseguendo in direzione del centro città, incomincia via Tolemaide, che raggiunge l'incrocio Corso Torino, Corso Sardegna. Poi riprosegue via Tolemaide e va verso Piazza delle Americhe.
Allora, la carica, quella dei carabinieri, quella che abbiamo visto più volte in questa mattina, sì, che ora la colloca nella sua ricostruzione?
Un attimo che le do l'orario giusto, ma intorno alle 14.54.
Quindi più o meno dall'ora della partenza del corteo, approssimando?
Allora, abbiamo detto dopo le ore 12, quindi un paio d'ore.
Un paio d'ore, ecco. In questo paio d'ore il corteo, diciamo così, delle tute bianche aveva creato problemi, cioè si era reso responsabile di atti di violenza, danneggiamento.
Allora, dalle immagini a nostra disposizione, perché io non ero lì sul posto,
sì, no,
quindi,
certo.
Cioè, non pretendo nemmeno di avere tutte, certo, le immagini di tutto quello che è successo.
No, parliamo del suo lavoro, quindi era implicito, certo.
Appunto, dalle immagini che ho visto io non c'erano stati episodi.
E quindi questi episodi quando cominciano, se ci sono stati? Li può collocare temporalmente?
Allora, quando il corteo è in prossimità dell'area dell'incrocio sono stati dei lanci di oggetti che io ho mostrato nel DVD e sono ripresi anche dalle telecamere del traffico verso le forze dell'ordine. Poi parte la carica delle forze dell'ordine che respinge il, diciamo, io chiamo la testa del corteo, poi non so se è la testa del corteo, dove c'erano quelle protezioni fatte dai manifestanti che ho fatto vedere a Carlini, la respinge su per via Tolemaide e una parte di manifestanti si riversa nelle vie laterali di Corso Torino, verso quindi, via Casaregge.
Quindi successivamente alla carica?
Successivamente alla carica ci sono la devastazione dei cassonetti, la radio bagno,
eccetera. Grazie.
Se non ci sono altre domande, la chiudiamo l'esame del test e corde. Chiuso? Buongiorno. Allora, a questo punto c'è da risolvere, che ci tiriamo dietro a diverse udienze, il problema delle acquisizioni di prove documentali. C'è stata, l'udienza scorsa, una memoria difensiva, oggi il PM ha depositato la memoria del PM. Discutiamo il problema?
Sì, sì, se può parlare il pubblico ministero.
Sì, l'unica cosa che volevo sapere è la difesa non ha problemi, cioè sulla memoria di oggi non ci sono problemi. PM?
Ci sono alcune osservazioni sulla memoria di oggi, ma nessuna richiesta di termine, se è quello.
No, semplicemente dico, il PM oggi ha presentato una memoria. L'avete visto?
Era di risposta alla memoria della difesa l'altra volta.
Certo, dicevo che non ci sono problemi, nel senso avrò alcune osservazioni da fare trattando la questione dell'acquisibilità. Dicevo, nessun problema a trattare subito la questione, salvo che devo dire mi spiace trattare una questione così importante in un'ora ormai tarda in cui penso che tutti siamo un pochino stanchi, però se è questo che vuole il Tribunale siamo pronti a discutere la questione.
Ma infatti Ma direi di discuterla, insomma, vediamo un attimo quello che riusciamo a fare.
Benissimo.
Non ho capito una cosa, il PM aveva un problema?
No, il PM non ha nessun problema, aveva un'osservazione da fare in relazione alla richiesta di acquisizione dei reperti e dei DVD, a chi prima decide il Presidente e a chi dare la parola.
Perché il tema è, fino dall'inizio, richiesta prove, no? Quindi il PM ha richiesto, la difesa si è riservata e ha fatto memoria. Ritorniamo al problema iniziale, siamo in fase di controreplica in sostanza. Il PM insiste nella sua richiesta, aggiunge qualcosa?
Sì, aggiunge proprio...
Se vuole aggiungere il pubblico ministero, sono ben contento di sentire così, facciamo poi una discussione.
Quelli che non la sento.
Scusatemi, dicevo, se il pubblico ministero vuole aggiungere qualcosa sul tema, direi che almeno poi facciamo una conclusione unica, ascoltiamo il pubblico ministero e concludiamo.
Sì, no, il pubblico ministero è proprio, deve dire due parole a fronte del tanto già detto, con riferimento proprio all'udienza di oggi che ha evidenziato, posto che il controesame delle difese che era stato, devo dire, inappropriatamente ostacolato dal pubblico ministero che diceva non utilizzate i reperti, invece il Presidente ha fatto sì che i reperti venissero utilizzati e appare quindi quanto mai utile proprio all'esito del controesame di oggi acquisire non solo quello che ci è stato descritto come riassunto del lavoro e su cui è stato a lungo sentito il test e corda, ma anche tutto il materiale sottostante che ha offerto alla difesa la possibilità di controesaminare il test, materiale che il pubblico ministero si guarda bene dal nascondere, quello che ha prodotto corda all'esito nel corso della sua deposizione è una traccia, il materiale è il materiale dei reperti e a maggior ragione insistiamo per l'acquisizione proprio perché si possa andare avanti nell'ulteriore istruttoria dibattimentale e una volta al pubblico ministero, se del caso le difese, possano quindi mostrare quei reperti di cui da tempo si chiede l'acquisizione, oltre ai DVD che sono un elaborato del test corda.
Parte civile. Immediatamente passiamo alle difese.
Sarò breve, ma non brevissimo, visto l'importanza della questione. È un processo, ce ne siamo resi ampiamente conto, che si basa in gran parte, o comunque in buona parte, sulla produzione di materiale video e fotografico. Quindi l'importanza mi pare centrale. La difesa non ha problemi nell'acquisizione di documenti video, perché scusate la retorica, ma abbiamo sempre pensato che più materiale, più documenti saranno prodotti in questo processo e più sarà dimostrata quella che è la verità, che a nostro parere è dalla nostra parte. Il problema della difesa è sulle modalità, cioè sul contenuto, sugli strumenti con cui sono stati prodotti dal pubblico ministero questi materiali. È un problema tecnico. Il test corda ha detto fin dall'inizio che la procura ha ricevuto dalle fonti più disparate tutta una serie di documenti video e fotografici su cui la procura non ha avuto nessun controllo. Cioè corda ha detto molto onestamente: io non posso sapere se abbiamo ricevuto gli originali di questi documenti o se invece ci sono arrivate delle copie. Anzi, molto spesso ci sono arrivate delle copie. E questo ce lo conferma il pubblico ministero nella memoria che è stata depositata oggi. Il pubblico ministero fa tutta una serie di considerazioni più o meno condivisibili sulla natura di documento, ma sulle obiezioni della difesa che erano state espresse in quell'inizio di memoria presentata alla scorsa udienza, dice solamente questo. In ordine alle evidenziate anomalie tecniche, si premette che i reperti che sono stati duplicati e consegnati alle difese nell'ambito del procedimento in questione sono la copia degli, tra virgolette, originali consegnati a questa procura dalle più svariate fonti. L'ufficio non è in possesso di informazioni diverse da quelle messe a disposizione della difesa. Cioè il pubblico ministero praticamente sulle anomalie tecniche non entra assolutamente nel merito, non ci dice avete sbagliato a dire che ci sono dei tagli, che ci sono delle manipolazioni, che è stato sottratto del materiale video in quei reperti che vogliamo produrre, non lo dice assolutamente perché evidentemente non lo può dire, perché tecnicamente non lo può sostenere, ma dice in due parole: non è colpa nostra. Sul fatto che non sia colpa del pubblico ministero si può discutere, nel senso che fossi stato io a condurre le indagini, avrei chiesto ad esempio alla polizia scientifica di consegnarmi gli originali. Gli originali dell'oro girato, cosa che non è stato fatto. C'è un'integrazione alla memoria già presentata, un lavoro, esaminare tutto questo materiale video non è stato semplice per i nostri consulenti. C'è un'altra integrazione, è stata una prima memoria e oggi depositiamo una seconda integrazione, dalla quale il Tribunale potrà farsi un'idea abbastanza precisa di quello che sta per entrare in questo fascicolo. La polizia scientifica, ad esempio, e io parlo di un organo sul quale il pubblico ministero doveva avere diretta possibilità di incidere, perché chiaramente su canale 5 magari c'erano dei problemi, ma sulla polizia scientifica il pubblico ministero poteva pretendere di avere gli originali. La polizia scientifica non ha fornito gli originali, ha fornito un riversaggio, come è messo bene in luce, come è spiegato dalla nostra consulenza tecnica, in un formato diverso. La conseguenza è, innanzitutto, sono questioni tecniche, ma se sono riuscito a capirle io, sicuramente sono abbastanza semplici, come sono state spiegate abbastanza bene. La polizia scientifica ha girato tutto il suo materiale in formato digitale. Il formato digitale conserva tutta una serie di dati, e cioè data e orario precisi. La polizia scientifica ha fornito alla procura tutto il suo materiale in copia in VHS. Nel riversaggio da formato digitale a VHS tutti questi dati vanno persi, e questo sarebbe già una prima ragione per la quale si doveva insistere a chiedere l'originale. Queste sono ragioni di fatto, non sono ragioni giuridiche, poi sull'inquadramento giuridico mi soffermo alla fine del discorso. Altro problema è quello dei tagli. I nostri consulenti hanno messo in luce che il materiale fornito dalla polizia scientifica, ma non solo, anche numeroso materiale fornito dagli anonimi, è costellato da tutta una serie di tagli. E per tagli intendo non chiaramente i punti in cui l'operatore interrompe volontariamente la ripresa e poi la riprende, perché chiaramente questo è un taglio cosiddetto in camera su cui non c'è nulla da ridire, ma tagli nel senso di asportazioni di materiale. Questa operazione, cioè di togliere delle sequenze, è assolutamente impossibile e comunque molto semplice da scoprire nel caso in cui venga prodotto il supporto originale, cioè il supporto digitale. È assolutamente più difficile da rilevare nel caso in cui il materiale venga riversato su un supporto analogico come il VHS. I nostri consulenti hanno spiegato nella relazione che ci sono alcuni indici molto chiari, come la presenza dell'effetto neve, cioè quel segnale che si vede quando il videoregistratore non trasmette segnale, appunto, e alcuni altri indizi dai quali si può risalire che in alcuni di questi reperti, in tutto 16, compresi gli anonimi e la polizia scientifica, ci sono stati dei tagli che denotano una asportazione di materiale. Quindi questa è la situazione di fatto. Tra i vari reperti ce ne sono molti, quasi tutti direi non sono stati forniti nel formato originale, e molti tra questi hanno avuto delle manipolazioni. Io quando parlo di manipolazioni intendo semplicemente degli interventi successivi alla ripresa, cioè che qualcuno è intervenuto su questi documenti. C'è poi tutto un secondo gruppo di filmati, il cui controllo è stato eseguito tra le due udienze, quindi non ne sapevamo niente. Naturalmente la difesa non era in possesso, per la gran parte del materiale prodotto dal pubblico ministero, degli originali. Questo è il problema che stiamo affrontando. Per un ristretto gruppo di questi reperti, e cioè quelli provenienti dal sequestro operato dai ROS presso il teatro polivalente occupato, di cui si era già parlato, al momento del sequestro il pubblico ministero ha chiesto ai ROS di duplicare questo materiale che è ingente, nel senso in questo procedimento ne è stato prodotto una parte, ma il sequestro comprendeva una quantità molto rilevante di documenti. I ROS hanno duplicato questo materiale che è finito alla procura e l'originale è stato nel giro di pochi giorni successivamente al sequestro restituito alla difesa, che quindi ha avuto la possibilità di confrontare l'originale in possesso nostro da 2 anni, perché era il 2002, con le copie che sono state fornite in questo procedimento dalla procura. Semplicemente confrontare quello che ha la procura e quello che è stato sequestrato. Devo dire con sorpresa e senza darci una particolare spiegazione, abbiamo constatato, confrontando originale e copia della procura, che da questi documenti sono state asportate una serie di sequenze dalla lunghezza assolutamente rilevante. Parliamo di pezzi che vanno dai 10 ai 20 minuti. Materiale del più vario. Cioè non c'è corrispondenza tra il sequestro e quello che è stato consegnato alla procura. Siamo andati a visionare, ci siamo posti il problema che si trattasse di un problema di copia, cioè che la procura avesse l'integrale e che nel momento in cui la difesa ha chiesto in questi giorni, diciamo il mese scorso, copia, ci fosse stato un difetto nella duplicazione, cosa molto difficile perché si tratta di tagli che sono operati su sequenze omogenee all'interno dei documenti, quindi non erano problemi che si potevano porre all'inizio o alla fine, problemi di registrazione. Comunque per prudenza siamo andati a verificare ieri, abbiamo visionato insieme all'ispettore Corda a Campione due dei reperti che sono il 192.23.25 in cui c'erano stati i tagli più rilevanti, e abbiamo visto che in effetti nel materiale fornito dal ROS alla procura anche lì c'erano stati i tagli, cioè alla procura è proprio arrivato un documento privo di alcune parti rispetto all'originale. Ripeto, non parliamo di secondi, non parliamo di minuti, abbiamo fatto un elenco completo, parliamo di 20 minuti da una parte, 10 minuti dall'altra, 8 minuti, 3 minuti, io ho il conto di tutto quello che è stato asportato e l'analisi contenutistica di quello che è stato asportato non l'ho fatta e sarebbe, cioè il conto l'abbiamo indicato, mi scusi? Non lo so, stavo dicendo che adesso l'analisi contenutistica, mi scusi, finisco, poi le obiezioni del pubblico ministero le sentiamo dopo. Scusate. No, riguarda qualsiasi altra cosa. Comunque, la conclusione di questo è che la procura, l'ha sempre detto molto onestamente, non è in possesso degli originali dei documenti che sono arrivati da ogni parte, ha lavorato sul materiale che in qualche modo ha potuto ottenere. Il caso del sequestro è, a mio giudizio, leggermente diverso, leggermente più inquietante, perché nel momento in cui la procura delega una forza di polizia, io qui ho il verbale di sequestro, ho il decreto di sequestro del pubblico ministero, il pubblico ministero dice andate e sequestrate, non mi dice andate, sequestrate e togliete le scene che non mi interessano, dice andate e sequestrate. Io non so e non mi interessa particolarmente sapere, dovrebbe interessare alla procura, nel senso che dovrebbero chiarirsi probabilmente perché sono state asportate delle scene. Io arrivo velocemente a trarre le mie conclusioni dal punto di vista giuridico. Il Tribunale dovrà, secondo me, affrontare il problema posto dall'articolo 234. Indiscutibilmente l'articolo 234 classifica le riprese cinematografiche come documenti. Al primo comma, dalla qualificazione di documenti sono, lo leggo, documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, eccetera. I documenti possono entrare nel dibattimento in maniera assolutamente libera ed informale. Il problema che dovrà risolvere il Tribunale è quello, secondo me, legato all'interpretazione da dare al secondo comma dell'articolo 234. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso e per qualsiasi causa distrutto, smarrito, sottratto e non è possibile recuperarlo, può essere acquisita copia. A mio parere il secondo comma si applica a tutti i documenti, non si applica solo alle scritture private, perché sembrerebbe esserci una concatenazione assolutamente solida tra i due commi. io non accedo a una tesi formalistica per la quale il documento fotografico o cinematografico deve essere acquisito in originale, e cioè deve essere proprio quello girato dall'operatore, perché sarebbe una tesi assolutamente restrittiva, assurda. Io penso che il tribunale, soprattutto nel penale, non siamo nel civile, il tribunale direbbe, scusi avvocato, ma se si fa una copia esatta, identica, non vedo perché non acquisire la copia originale, esatta e identica. Il problema è mettersi d'accordo su quello che è l'originale e su quello che invece non è proprio l'originale, perché il codice non sembra prevedere una possibilità di ingresso dei documenti così ampia come quella che il pubblico ministero vuol far passare. Cioè, il pubblico ministero praticamente dice: a noi è arrivata una massa di materiale assolutamente indistinto, su cui non abbiamo il controllo, anzi, non solo, non ce l'abbiamo proprio voluto avere, perché alla polizia scientifica, ripeto, non gli abbiamo chiesti i mini DV, ci siamo accontentati del VHS, e non solo del VHS, ma del VHF, che molto spesso non riporta, come pure possibile, i codici, codici di data e codici orari, e non solo, ma ci siamo pure accontentati di VHS dove chiunque ha un minimo d'occhio vede la presenza di numerosi tagli. Idem per i ROS, non abbiamo chiesto la copia autentica, cioè autentica, qui sembra di essere in cancelleria, non abbiamo chiesto una copia uguale, ci siamo accontentati di un altro formato, perché i ROS hanno riversato in VHS gli originali mini DV esattamente come la polizia scientifica, ma ci siamo anche accontentati del fatto che i ROS togliessero delle botte di 20 minuti, 10 minuti, 8 minuti, che poi il pubblico ministero ci verrà a dire: ah, ma non sono rilevanti i 20 minuti, 10 minuti, 8 minuti, riguardavano la Diaz, riguardavano qualche cos'altro. A parte che, ripeto, nella delega per il sequestro assolutamente il pubblico ministero non scrive: toglietemi tutto quello che secondo voi può non sembrare interessante. Quindi, ripeto, questa sarà una cosa che andrà chiarita in altra sede, perché ci possono essere anche altri risvolti a questa vicenda. Quello che voglio dire è che, a mio giudizio, in un procedimento si può acquisire un documento che, anche se non è l'originale, è comunque in maniera sensata uguale all'originale. Nel senso che, se invece dell'originale si acquisisce un qualcosa per cui si cambia formato, si perdono informazioni assolutamente importanti, come la presenza dei famosi codici su cui ci dilunghiamo in questa specie di consulenza tecnica, dico specie perché è firmata anche dai difensori, quindi si presenta come memoria della difesa. Si perdono, dicevo, informazioni assolutamente importanti per la ricostruzione dei fatti, perché Corda ha fatto tanta fatica a ricostruire la cronologia, ha dovuto arrampicarsi, permettetemi, sulle telecamere del traffico, sulle telecamere degli elicotteri, dove qualcuno aveva segnato forse l'orario di inizio in modo poi da ricostruire quando era successo un fatto, anche perché non aveva a disposizione gli originali, che avevano invece un comodo codice orario che si potrà poi discutere se era stato azzerato con l'ora legale o meno, comunque dava una sequenza sicura di fatti. Dicevo, nel momento in cui si producono delle cose che non sono documenti, perché sono assolutamente diverse dai documenti, nel senso sono costellati da tagli, costellate da omissioni, da manipolazioni di ogni tipo che abbiamo segnalato, a quel punto, a mio giudizio, non si può più produrle in dibattimento, perché non sono documenti, sono qualcos'altro. Io ho cercato giurisprudenza sul punto specifico, ho trovato un'unica sentenza della Corte di Cassazione del 1993, che fa riferimento a un episodio molto simile, sia pure molto più ristretto del nostro, cioè era evidentemente un caso in cui la telecamera di una banca aveva ripreso una rapina, una cosa molto banale. La Cassazione dà dei criteri secondo i quali verificare l'autenticità di un documento cinematografico, e i criteri principali ai quali la Cassazione fa riferimento sono l'assenza di tagli e manipolazioni, l'assenza di tagli e manipolazioni che ci sono invece tutti nei documenti che il pubblico ministero vuole produrre. Chiudo con questa osservazione, ripeto, io non sono assolutamente contrario alla produzione di documenti, nel senso che la difesa ne farà nel corso del processo ampio uso. Chiedo semplicemente che i documenti vengano acquisiti il più possibile conformi all'originale, cioè nel senso che non ci siano tagli, manipolazioni, che il formato sia lo stesso, e che soprattutto non ci siano tagli. Il fatto del taglio non è così banale, perché il pubblico ministero so già quello che dirà, ma se anche ci sono tagli, quello che c'è prima e quello che c'è dopo al taglio noi lo utilizziamo, e il taglio purtroppo non sapremo mai quello che c'è in mezzo. Il problema è che se un documento deve rappresentare la realtà, e il documento cinematografico la rappresenta normalmente in maniera egregia, a differenza ad esempio di una testimonianza, se viene a mancare la sequenza logica dei fatti, la realtà non è più rappresentata, perché è chiaro, direi per tutti, che ad esempio, cosa che in questo processo si potrà poi anche verificare in pratica, se c'è un episodio qualificabile come legittima difesa, se togliamo il danno ingiusto, la legittima difesa non appare più legittima, ma appare semplicemente una illegittima aggressione. Quindi la presenza di tagli, soprattutto se rilevanti, nel termine di minuti, come il materiale sequestrato dai ROS presso il teatro polivalente occupato, non è assolutamente giustificato. O comunque qualcuno dovrà venire a spiegare perché questi tagli sono stati fatti, se sono stati ordinati dal pubblico ministero, cosa che mai c'è stato detto, perché quello che l'istruttore, l'ispettore Corda è venuto a dirci è che non ha lui avuto nessun potere di intervento su quei documenti, ma li ha accettati così come sono arrivati. Qui invece si farebbe un salto ulteriore, per cui la procura avrebbe detto ai ROS: toglietemi tutta una serie di pezzi che non mi interessano, quindi noi verremo a lavorare non solo sul montaggio dell'ispettore Corda, ma sul premontaggio fatto da qualcun altro. Dicevo, l'integrità temporale delle sequenze è assolutamente fondamentale. Sulla base di questo le richieste della difesa sono: in relazione a 16 singoli documenti di provenienza polizia scientifica e anonimi, su cui i nostri consulenti tecnici hanno espresso i dubbi motivandoli più pesanti, nonché su tutto il materiale proveniente dal sequestro ROS, come indicato, sui quali i tagli sono innumerevoli e temporalmente assolutamente rilevanti, c'è da dire che noi non sappiamo cosa sia stato di preciso tagliato, nel senso che il pubblico ministero, a quanto ne so io, sicuramente non ha potuto vedere l'originale, perché l'originale l'abbiamo noi, i ROS gli hanno trasmesso quello che gli hanno trasmesso, quindi io non so cosa possa sapere il pubblico ministero di questi documenti, tantomeno cosa possa sapere Corda. Dicevo, sui 16 reperti che sono stati indicati e su tutti i reperti provenienti indicati come sequestro ROS TPO, io mi oppongo assolutamente alla produzione, in quanto non corrispondono a quelli che sono i requisiti previsti dall'articolo 234, direi, da questa giurisprudenza, per considerare un prodotto video documento in senso tecnico. Per gli altri ci sono dubbi minori. Ad esempio, avevamo un altro blocco di documenti molto importanti, che sono quelli di Luna Rossa, dove abbiamo potuto operare, anche qui c'era la disponibilità dell'originale, è stato fatto un confronto tra copia e originale e sono assolutamente conformi. Quindi nessun problema su questo, come nessun problema sulle telecamere del traffico. Su tutto il resto, fatte salve, come viene specificato meglio in memoria, tutto il girato delle televisioni. Le televisioni, per loro stessa definizione, usano dei montaggi, quindi su queste, diciamo, siamo al di là del bene e del male, sono chiaramente operazioni di montaggio e quindi non ci siamo permessi di fare osservazioni tecniche di nessun tipo. Verranno acquisite sotto forma di montaggio, come è stato fatto per l'operato dell'ispettore Corda, e che verrà preso, come ha detto giustamente il Tribunale nella sua ordinanza, verrà valutato per quello che è un montaggio. Tutto quello che non è televisione ha problemi minori di quelli evidenziati per i 16 più il sequestro ROS, che però, alla luce delle osservazioni, cioè alla luce di quanto abbiamo riscontrato da ultimo sui tagli operati dai ROS, devo dire, merita, secondo me, prima di decidere nell'acquisizione, merita comunque una perizia. Quindi una richiesta articolata, assolutamente una devo dire, una recisa opposizione all'acquisizione della prima parte dei reperti, una richiesta di perizia sugli altri e nessun problema invece sul materiale proveniente da fonti giornalistiche e da Luna Rossa. Io deposito questa integrazione alla memoria tecnica, che è sottoscritta anche dai consulenti tecnici, ma è formalmente una memoria difensiva. Come forse aveva richiesto il Tribunale la scorsa volta, nella parte finale c'è uno schema per rendere la lettura più semplice, senza volersi leggere tutto, basta leggersi lo schema. C'è una copia per il pubblico ministero.
Altri difensori che devono intervenire?
Avvocato Multedo, io reitero quella che era stata già un'eccezione dell'avvocato Danieli esposta all'udienza precedente, cioè che vengano acquisiti tutti gli originali dei verbali di sequestro e di tutti gli atti che sono stati indicati dal teste corda, in particolare nel documento che elenco reperti filmati utilizzati dalla polizia giudiziaria, al quale ha fatto riferimento l'avvocato Daddabbo oggi nella domanda che ha fatto all'ispettore Corda, che sono tutte le note di trasmissione, queste lettere tra un ufficio di polizia e il tribunale. Richiesta di acquisizione degli originali, motivata dal fatto che una legittima acquisizione dell'originale di questi documenti si risolverebbe in una illegittima acquisizione in questo procedimento. Insisto in questo.
Sì, l'avvocato Daddabbo si associa appunto a quanto, sia alla memoria che è stata prodotta dagli altri difensori, sia appunto all'eccezione rispetto alla mancanza in questo procedimento, quindi all'impossibilità per la difesa di prendere visione, diciamo, di verificare la legittimità dell'acquisizione di tutti i reperti anche dal punto di vista proprio tecnico-giuridico, oltre che sulle problematiche di genuinità che abbiamo sollevato, facendo anche presente l'eccezione relativa proprio alla gran parte di questi filmati che riguardano attività di polizia giudiziaria che si vuole far entrare comunque in questo procedimento come prove documentali, ma che in realtà non sono altro appunto che una rappresentazione e quindi una descrizione dell'attività di polizia giudiziaria posta in essere dagli ufficiali di PG che erano stati incaricati di questo durante le giornate del G8 del luglio 2001. Quindi sicuramente per poterne valutare anche a tal fine la legittimità dell'acquisizione in questo procedimento sarebbe necessario acquisire l'originale dei verbali di sequestro e di trasmissione alla Procura di Genova. Quindi comunque appunto mi formulo le medesime conclusioni avanzate dagli altri colleghi. Grazie.
Avvocato Sommovigo, difesa degli innocenti. Io anticiperei una questione di tipo diverso però, per cui non so se l'anticipo appunto o se prima il Tribunale vuole pronunciarsi su questo, ed è una questione che deriva sempre dall'esame del teste corda ed è relativa però ai documenti a cui il teste corda ha fatto riferimento e di cui il teste corda ha parlato che il Pubblico Ministero non ha mai depositato in questo procedimento. Quindi la questione in parte è nota, in parte merita una conclusione e il deposito di una memoria. Ora io non so se trattarla in questo momento o rinviarla ad un momento successivo. Come? La faccio?
Va bene. La faccia, poi vediamo un attimo.
Va bene.
Lei ha detto che produce un'ulteriore memoria.
Sì, quindi tanto produciamo questo.
Vediamo un po' cosa succede poi.
Va bene. Allora l'anticipo magari brevemente, poi se occorre una nuova discussione su questo. Dunque, la questione si origina dal fatto che il teste corda, appunto, nel corso dell'esame, del controesame, ha indicato ha dato a questo tribunale, alle difese, come alla procura, eccetera, alcuni elementi su cui esprimere un giudizio di tutto rilievo. ci ha detto, questo lo sapevamo, che la Procura immediatamente dopo i fatti del G8 del 2001 ha iniziato la ricezione di materiale documentale più vario proveniente dalle più diverse fonti e inserito appunto col tempo in un unico contenitore informatico e anche fisico centrale presso appunto la Procura. Ci ha detto che questo materiale, per quanto riguarda quantomeno il materiale video, contiene circa 650 ore di riprese, ora minuto più, minuto meno, insomma questo non è rilevante. Questo materiale appunto è stato tutto a disposizione del test Corda, il quale lo ha visionato, ne ha selezionato da questo materiale, ha detto circa il 35% orientativamente, e su questo 35%, che è confluito poi effettivamente quasi per intero, perché poi qualche problema c'è anche su questo, ma quasi per intero nel nostro procedimento, poi su questo 35% il test Corda ha formato la sua opera cinematografica che abbiamo apprezzato insomma negli ultimi mesi. Tuttavia il test, se voi rivedete cose da lui dette anche nel corso dell'esame, ma soprattutto nel corso del controesame, ci ha detto anche altro, cioè ci ha detto non è che in quelle altre ore, in quel 65% che io ho visto e che da cui non ho tratto pezzi per i miei DVD, non ci fossero gli scontri del G8, non ci fossero eventualmente episodi di possibili danneggiamenti, ma soprattutto non ci fosse lo stesso contesto, non ci fosse la stessa contiguità temporale e spaziale con i fatti per cui è processo oggi. Di più, il test Corda ci ha detto, io ho ricevuto un mandato specifico, il mio mandato specifico era riprodurre, ricostruire i fatti di devastazione e saccheggio, gliel'abbiamo fatto dire fino allo sfinimento. Tuttavia, l'oggetto del procedimento di oggi non sono mica solo i fatti di devastazione e saccheggio, vi sono imputazioni per lesioni, vi sono imputazioni per resistenza e violenza pubblico ufficiale, che costituiscono oggetto del procedimento e che costituiscono imputazioni su cui il procedimento sta proseguendo, su cui il processo si è instaurato e su cui questo Tribunale dovrà decidere. Ora, il test Corda ha detto piuttosto chiaramente che nei 65% dei video che la Procura conosce, che il test Corda conosce, che le difese non possono conoscere, fino ad ora, non hanno mai potuto conoscere, vi sono certamente elementi che in un modo o nell'altro riguardano le imputazioni odierne, riguardano anche la devastazione e saccheggio, l'ha detto direttamente, ma lui non l'ha selezionata, ha scelto, certamente ha scelto una parte e non un'altra, ma riguardano sicuramente le altre imputazioni su cui il test Corda non si è soffermato. Cioè il test Corda è stato chiamato a visionare una serie di video per la devastazione e saccheggio, ma non il resto, però questo processo va avanti anche per il resto. Quindi certamente ci sono una serie di informazioni utili, di dati documentali, di atti di questo procedimento, che riguardano le imputazioni per cui si procede, che riguardano gli imputati nei confronti dei quali si procede, che sono sconosciute alla difesa, che non sono mai stati depositati in questo procedimento. In più, soltanto come specificazione ulteriore, ma non sarebbe neppure necessario, visto la mole del problema, il test Corda ha anche citato espressamente alcuni di questi reperti che lui conosce e che noi non conosciamo. 188.16, 188.15, 188.1, 188.8, 188.12, tutti reperti che lui ha visto, che ha utilizzato per collocare temporalmente, spazialmente, che gli sono stati necessari per ricostruire il suo lavoro, che gli sono stati necessari per compilare quei DVD e che noi non possiamo conoscere, che lui ha conosciuto espressamente, lo ha detto, ci ha anche forse raccontato in parte cosa contenevano, e che però non abbiamo conosciuto. Ora, su questi la difesa potrebbe fare anche richieste alternative rispetto a quelle che sta facendo, però che poi eventualmente si potranno anche vagliare. Tuttavia il problema non è tanto su questi 6-7 reperti 188 punto qualcosa, ma il problema è sul 65% dei video che riguardano questo processo che noi non possiamo conoscere. Il problema vero è quello, non sono i singoli reperti su cui forse in parte qualche strumento anche codicistico ferroviario ci sarebbe. In realtà lo strumento codicistico per risolvere il problema c'è anche in relazione al 65% dei video non acquisiti, e cioè l'ordinamento prevede una sanzione in questo senso, prevede la sanzione della nullità dell'udienza preliminare, perché il pubblico ministero ha l'obbligo di depositare, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, perché questo è un problema che in questo processo pesa e peserà, e sull'organizzazione di questa difesa pesa e peserà, perché, come ha anticipato l'avvocato Tambusce, come è evidente per tutti, questo processo si celebrerà in una buona parte, forse facendo una stessa proporzione, diciamo in un 65%, su del materiale video, su del materiale fotografico. Ora, la difesa potrà bene esercitare attività critica sul materiale video proposto dal pubblico ministero, potrà esercitare attività critica sulle fotografie, possiamo fare attività di critica tecnica, possiamo fare attività di critica giuridica, possiamo fare attività di critica logica, ma così ci è impedito una funzione fondamentale del processo penale, del nuovo processo penale, quella di difendersi provando. Cioè, noi abbiamo una serie di elementi potenzialmente utili di contrasto, cioè possiamo avere dei video che in una ricostruzione difensiva possono smontare il senso dei video della procura, che sono potenzialmente nella disponibilità della procura e che a questa difesa sono negati. Questo per noi è un problema insuperabile, è un problema insuperabile con la semplice critica. Può essere che la nostra critica sia così efficace da essere sufficiente alla difesa di questo processo, ma questa difesa non vuole lasciare intentata ogni strada che ne potenzi e che ne renda veramente concrete le possibilità, soprattutto del difendersi provando. Dicevo, una sanzione c'è, la nullità a regime intermedio dell'udienza preliminare. La procura avrebbe dovuto depositare tutto, come dispone tutto il materiale a sua disposizione, come dispone l'articolo 416, al comma 2 del codice di procedura. È vero, c'è una norma delle disposizioni di attuazione che è il 130, che però dice che il pubblico ministero forma il fascicolo e se gli atti di indagine riguardano più persone o più imputazione, il pubblico ministero inserisce gli atti indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale. Questo è un problema che ho già superato nella premessa e su cui non torno. Cioè, certamente il test corda ci ha detto là c'è qualcosa che potenzialmente, ma sicuramente, riguarda le persone per cui si procede in relazione alla devastazione e saccheggio, perché ci sono fatti di devastazione e saccheggio, per cui peraltro gli imputati odierni sono anche imputati in concorso con persone ancora sconosciute, quindi qui l'imputazione è anche piuttosto ampia, per cui anche vedere cosa è successo, cosa c'è rappresentato di là, magari anche la stessa immagine ma da un'altra angolazione, potrà essere inutile per la procura ma potrà essere fondamentale per esempio per la difesa, ma soprattutto le imputazioni. Teste Corda ci dice, io di là non ho guardato nulla che si riferisse alle resistenze, per esempio, alle violenze nei confronti dei pubblici ufficiali, oggi si procede per resistenza a pubblico ufficiale. E quindi noi abbiamo il diritto, e il Tribunale, direi, aggiungendo, citando la Corte Costituzionale, ha il dovere di verificare anche, o di consentire alla difesa di verificare quel che c'è di là anche in relazione alle imputazioni diverse dalla devastazione e saccheggio. Perché cito la Corte Costituzionale? Sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 145 del 91, che nella memoria citiamo in parte, quindi non sto a riprendere, soltanto in estrema sintesi, perché questa difesa non si nasconde, lo dico subito, che vi è una giurisprudenza della Cassazione che dice che la sanzione che deve colpire il comportamento del pubblico ministero che ometta di depositare tutti gli atti a sua disposizione e di renderli conosciuti alla difesa, l'inutilizzabilità. Ora su questo noi agiamo. Per noi la sanzione, e non lo diciamo solo noi, lo dice giurisprudenza di merito, il Tribunale, poi li troverete citati, Tribunale e Assise di Catanzaro, se non erro, in tempi diversi, nel 92 e nel 2000, lo dice la dottrina, in particolare Camon e molti altri che sono intervenuti, ma lui in particolare citando il tema esattamente che è il nostro. La sanzione è quella della nullità intermedia. Ma perché, torno sul punto, è vero che c'è questa giurisprudenza. Questa giurisprudenza della Cassazione però nasce in un momento successivo rispetto alla sentenza che vi ho citato della Corte Costituzionale, la sentenza della Corte Costituzionale del 91. E la Corte Costituzionale dice non c'è un problema di legittimità costituzionale dell'articolo 416 se letto insieme all'articolo 130. Perché non c'è un problema di legittimità? Perché il pubblico ministero non ha alcun potere di scelta. Il pubblico ministero deve depositare tutto. Cioè Cioè quel che il pubblico ministero non deposita non deve neanche essere potenzialmente inerente all'imputazione o alle persone per cui si procede. Deve riguardare altro. Allora se in un video noi avessimo prima la scena di una rapina, poi la scena di un omicidio, compiute due giorni diversi, e da persone diverse, certo, il pubblico ministero può anche tagliare per non tediare il tribunale con scene raccapriccianti di un omicidio e produrre soltanto la rapina nel procedimento di rapina e l'omicidio nel procedimento di omicidio. Ma questo non è il caso nostro, l'ho detto chiaramente teste corda, ma è evidente. Il 65% di quel che noi non conosciamo non potrà riguardare cose troppo diverse dalle nostre imputazioni, anzi certamente noi siamo convinti un po' riguarderà le nostre imputazioni, i nostri imputati. Quindi la Corte Costituzionale ha risolto il problema, cioè dice il pubblico ministero non sceglie, se avesse un potere di scelta sarebbe incostituzionale, e sarebbe incostituzionale perché? Perché viola l'articolo 24 in primo luogo, viola il diritto di difesa, viola gli articoli 101 e 102 perché impedisce al giudice all'udienza preliminare di fare quel giudizio complessivo di tutti gli atti al fine di valutare se sussistano o no elementi per sostenere l'accusa in giudizio, quindi per emettere il decreto che dispone il giudizio. La difesa è violata in maniera particolarmente rilevante ovviamente, non solo per l'organizzazione della difesa dibattimentale ma per esempio anche per la scelta di un, di un possibile rito alternativo. Ancora, aggiungiamo noi, perché la Corte Costituzionale non poteva dirlo, essendo la modifica costituzionale intervenuta dopo, si viola anche ovviamente l'articolo 3 per la parità delle parti, ma soprattutto l'articolo 111 che ora formalmente a livello costituzionale questa parità delle parti la sancisce. Perché dico la Corte Costituzionale ha risolto il problema? Anche peraltro, perché se voi leggete attentamente quella sentenza, che non è neanche particolarmente lunga ed è chiarissima, direi tranchant sul punto, vedrete che vi è stato l'intervento dell'Avvocatura dello Stato, di cui qui abbiamo un rappresentante egregio. L'Avvocatura dello Stato, intervenendo a difesa delle norme sospettate di incostituzionalità, cosa dice? Dice, ma non c'è un problema di incostituzionalità, perché l'ordinamento prevede una sanzione, ed è la sanzione prevista dall'articolo 178,1 lettera C, cioè la nullità. Lo dice l'Avvocatura dello Stato e la Corte Costituzionale, se voi la leggete, purtroppo non lo ripete expressis verbis, e qui la Cassazione ha potuto prendere una strada che la Corte Costituzionale in realtà negava. Però sostanzialmente non smentisce e premette, usa come premessa l'affermazione dell'Avvocatura Generale dello Stato. Leggete quella sentenza e vedrete che il punto è chiarissimo. Ora, quindi, secondo noi, la soluzione è già prevista dall'ordinamento, cioè c'è una nullità dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio, e perché il pubblico ministero era ed è obbligato a depositare tutto. Perché badate, poi, entriamo nella sostanza, se voi ritenete, come fa in parte la Cassazione, se diamo corso a questa interpretazione della Cassazione, la sanzione dell'inutilizzabilità non colpisce il pubblico ministero, colpisce soltanto la difesa. Non è una sanzione, è una sanzione potenzialmente equanime, perché una volta che un atto è inutilizzabile, che una prova è inutilizzabile per chiunque. Tuttavia, in questo caso cosa succede? Che la procura, non parlo di questa procura, parlo di una procura in malafede addirittura, ipotizzo l'esistenza di una possibile procura in malafede che non è la nostra, perché questo problema si applica anche quando uno procede in assoluta buona fede, ma ipotizziamo addirittura una procura in malafede che abbia a disposizione una prova che è potenzialmente utile alla difesa o addirittura molto utile alla difesa. Questa cosa fa? Non la deposita con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio. Poi la difesa, ipotizziamo, viene a sapere attraverso un testimone che lì c'è una prova che le è utile e il tribunale cosa dovrebbe fare secondo la Cassazione? Dichiararla inutilizzabile. Così la procura si è liberata della prova fastidiosa. Così la procura si è liberata della prova che le nuoceva. Certo non è questo il caso, però il caso nostro è che lì ci sono elementi certamente utili alla difesa, certamente utili che la difesa, di cui la difesa deve prendere cognizione per poter esprimere una propria linea completa, approfondita, seria e per poter anche fornire a questo tribunale tutti gli elementi indispensabili per la sua decisione. Se invece questo tribunale dovesse ritenere di dover aderire alla interpretazione formulata dalla Corte di Cassazione, cioè alla via della inutilizzabilità come sanzione per il problema che vi ho sottoposto, allora questa difesa ritiene che si debba immediatamente sollevare una questione di legittimità costituzionale degli articoli 416,2 e 130 a disposizione di attuazione del codice di procedura penale nel loro combinato disposto per violazione appunto degli articoli 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione per le ragioni che ho già anticipato. La questione ovviamente appare del tutto rilevante se non altro per la mole di materiale superiore, il doppio rispetto a quello che noi conosciamo e che riguarda questo processo, e quindi certamente rilevante, e certamente non manifestamente infondata per le questioni che abbiamo già espresso e per la decisione su cui era già intervenuta la Corte Costituzionale nel 91 e che soltanto dopo è stata, diciamo, sviata da un'interpretazione della Corte di Cassazione che appunto genera, se seguita e se si ritiene ad essa di dover aderire, l'incostituzionalità di queste norme nella loro vigenza pratica e quindi del diritto vivente che queste norme vengono ad esprimere secondo quella lettura interpretativa. Quindi insisto, depositando la memoria, per le mie conclusioni.
Presidente, Mazzali, difesa Caffagnini e Cugnaschi, non devo spendere molte parole, nel senso che mi associo alla richiesta presentata adesso all'avvocato Sommovigo e mi associo anche con due semplici considerazioni alla richiesta presentata prima dall'avvocato Tambuscio. Se è vero, ma proprio due parole, se è vero che il video è un documento, mi viene difficile poter ipotizzare che voi possiate acquisire un documento non nella sua integrità, perché se invece che un video, la procura volesse produrvi un testamento, una scrittura privata, un libro, un qualsiasi documento mancante di pagine, non so, vi produce un libro dove mancano le 50 pagine centrali, sicuramente voi porreste il problema alla procura dicendo questo documento così non è acquisibile, dovete procurarci il documento nella sua integrità. Perché poi è questo il nostro problema, al di là delle considerazioni molto dotte dell'avvocato Tambuccio, che un documento può entrare nel processo se nella sua integrità. Perché se vi producessero un testamento dove c'è la pagina 1, 3, 5, 7, sicuramente voi non lo prendereste. Ma questo non lo prendereste voi qui, non lo prenderebbe nessun giudice di nessuna città italiana. Che poi questo è il problema. Quindi credo che l'associarmi non sia possibile, ma non sia possibile in assoluto far entrare nel fascicolo del dibattimento un documento non nella sua integrità. E quindi mi associo sia alle conclusioni dell'avvocato Tambuscio che a quelle dell'avvocato Sommovigo. Grazie.
L'avvocato Rossi per l'avanzo si associa alle conclusioni dei colleghi che l'hanno preceduto, Sommovigo, Tambuscio e Multedo.
Famularo, difesa Monai, si associa alle conclusioni dell'avvocato Tambuscio e Sommovigo.
Avvocato Tartarini si associa alle questioni proposte dai colleghi e contestualmente deposita il decreto di perquisizione locale con cui la Procura dava appunto mandato a Ross di effettuare la perquisizione e il sequestro presso il teatro polivalente occupato e il contestuale successivo verbale allegato di perquisizione locale e sequestro nel quale si dà atto che il materiale sequestrato viene trasmesso presso i competenti uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova a disposizione della competente autorità giudiziaria, quindi non si dà atto di alcun intervento effettuato su il materiale video.
Difese non c'è nessun altro? Quindi difesa hanno chiuso. Il PM? Siccome ci sono ulteriori questioni proposte...
Noi non siamo in condizione in questo momento di replicare o di concludere su alcune cose, nel senso che ci sono alcune situazioni che sono state rappresentate nelle precedenti udienze, vi sono alcune memorie anche che sono state depositate in questo momento, di una credo non abbiamo neanche copia, se non sbaglio, che è quella dell'avvocato Sommovigo, che non ci è stata consegnata e quindi non abbiamo avuto modo di vederla. Vi è stata tra l'altro la produzione, anche adesso in ultimo, dell'avvocato Tartarini, di un provvedimento che peraltro appartiene ad un diverso procedimento e non a questo procedimento. E quindi c'è anche la necessità di acquisire, laddove in qualche modo deve essere prodotta al Tribunale, una certa documentazione. Ci sono delle affermazioni che sono state fatte dall'avvocato Tambuscio con riferimento al materiale indicato del teatro polivalente occupato, che hanno bisogno di essere ulteriormente approfondite, anche perché la memoria che è stata depositata all'udienza precedente riguardava esclusivamente una parte di questo materiale, quindi vi erano ulteriori obiezioni. Quindi chiediamo un termine per controdedurre, eventualmente per iscritto, come abbiamo fatto, fino alla prossima udienza.
Cioè, in sostanza, c'è una richiesta del PM di termini. Noi possiamo o fare un'ordinanza a stralcio sulla prima parte, diciamo la parte già discussa, sulla richiesta della difesa, credo, del PM di termini, credo che la difesa non sia molto contraria, anche perché qualcuno fin dall'inizio diceva che l'ora è un po' quello che è. La mia proposta sarebbe di risolvere tutto in un'unica udienza, però il PM, se deposita memoria, che non la depositi alla prossima udienza. Cioè, di modo che, se no, andiamo sempre a rimpallare, no? Nel senso che il PM chiede termini, se però la prossima udienza produce una qualche memoria corposa, per cui la difesa dice, ma ci devo pensare sopra, non finiamo più. È possibile che la difesa, che il PM produca eventuale memoria in un termine prima della prossima udienza?
Il pubblico ministero si può impegnare tranquillamente a depositare prima della prossima udienza la memoria.
Entro quando, grosso modo?
La prossima udienza sarebbe?
17 settembre.
17 settembre. Entro la fine del mese di agosto.
Entro la fine di agosto.
Va bene, sicuramente sì, però vorremmo anche, voglio dire, da un certo punto di vista, nei limiti del possibile, anche una tranquillità reciproca, nel senso che se poi alla nuova udienza abbiamo nuove memorie della difesa altrettanto corpose.
Allora credo che in civile si dia termine per deposito di memoria e contromemoria. No?
Nel senso che...
Dopodiché, alla prossima udienza, esauriamo tutto nell'ulteriore discussione o il PM intende portare altri testi?
No, se sciogliessimo la riserva, proprio nel senso che poi si deciderà altrimenti, ma per eliminare, abbiamo già detto, il problema della citazione della scaletta dei testi è legato al materiale che si può far vedere a questi testi.
Comunque il PM aveva ancora qualche test, residuo delle citazioni?
Però Presidente, è a maggior ragione, ad esempio uno dei testi, vado a memoria, è il capitano dei carabinieri a cui far vedere le immagini di Marassi, per dirne una, quindi a maggior ragione vorremmo farle vedere complete.
Signor Presidente,
vabbè, allora se siete d'accordo, certo. Si potrebbe fare in questo modo: il PM a termine per deposito memoria di replica entro 31 agosto, va bene?
Benissimo.
Ulteriori osservazioni, termine perentorio potrebbe essere 13 settembre.
Il
13 settembre
13
o 14
sì, no,
13 11 non so, tanto io spero che ormai la difesa non produca più niente, visto? Allora, sono chiare le date? Ci sono problemi?
31 agosto per il PM, 13 settembre per le difese, con deposito nella cancelleria del tribunale, mi sembra di...
Con deposito nella cancelleria del tribunale. Vi va bene? Allora, la prossima udienza è il 17 settembre in quest'aula.
Sì.
Se non capita niente nuovo, comunque l'appuntamento è in quest'aula, poi vediamo.